Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amiche ed amici in ascolto, un caro saluto e benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con la spiritualità. Fino a ieri ci hanno fatto compagnia le meditazioni di padre Hermes Ronchi, intitolate 10 cammelli inginocchiati. In questi pochi giorni che ci separano dall'inizio del tempo quaresimale, dunque dall'inizio del ciclo quaresimale che quest'anno sarà a cura di Franca Salerno e sarà dedicato al tema della vocazione, in questi pochi giorni dunque vi proporrò alcune meditazioni sempre di padre Hermes Ronchi, dedicate questa volta a Le case di Maria.
Le case di Maria. Polifonia dell'esistenza e degli affetti. Meditazione di padre Hermes Ronchi. Proposte al microfono da Monia Parente.
In queste meditazioni l'autore propone un viaggio attraverso le case che Maria ha abitato nel corso della sua esistenza, dalla casa dove è un angelo a parlare alla casa dove parlano il vento e il fuoco, dalla casa di Nazareth alla casa di Gerusalemme. Casa come abitazione e casa come luogo teologico dove accadono gli eventi decisivi della vita, dall'edificio all'interiorità di chi vi abita. Le case di Maria sono in realtà Maria stessa, raccolta e ospitale, con le due caratteristiche proprie di ogni casa. Ella sarà casa di Dio. Creatrice di relazioni, Maria nelle sue case trasmette ed elabora un'arte di vivere e insegna a non smarrire la polifonia dell'esistenza e degli affetti. Queste pagine nascono dunque dal desiderio di apprendere dalla ragazza di Nazareth, dal suo quotidiano, dai suoi gesti, dalle sue parole e dai suoi sentimenti, qualche frammento di un discorso di salvezza, imparando da lei a non vivere senza mistero, ad abitare la nostra terra, amando le cose di ogni giorno, dilatando le relazioni, salvando lo stupore della fede e reincantando la vita. Un viaggio attraverso l'umanità di Maria, nella sua vita reale, fatta non di privilegi, ma di virtù nascoste, fondata non sullo straordinario, ma sul feriale e sul carnale, perché il cristianesimo deve essere significativo nella casa, nella quotidianità della vita, lì dove il Signore della vita si manifesta e vive. La casa in ebraico si dice Bet, la seconda lettera dell'alfabeto. Per la sua forma e per la sua funzione è il simbolo stesso dell'accoglienza e del femminile, metafora di Maria, dove il misericordioso senza casa trova casa. Casa nel linguaggio biblico ha un doppio significato. Indica la casa come edificio e il casato come insieme di persone. Questo duplice significato è espresso molto bene nel secondo libro di Samuele, quando il profeta Natan riceve un oracolo da riferire a Davide. Non tu costruirai una casa a Dio, ma Dio una casa a te. Nella prima accezione la parola casa indica proprio la costruzione, il tempio di pietra che Salomone un giorno costruirà. Nella seconda accezione indica il casato, l'insieme di persone, i figli, la famiglia e tutta la storia di Davide. Ebbene, Dio privilegia la storia come spazio della sua presenza. Al Tempio preferisce il tempo, al recinto consacrato antepone la casa. In principio Dio ama la casa, quella di Davide e quella di tutti i figli di Davide, per sempre. È così confortante pensare che Dio ti sfiora non solo nelle chiese o nelle sinagoghe, ma nella vita comune. Ti sfiora nei giorni della festa, come nelle notti di burrasca. L'ultimo dei comandamenti, la decima parola che riassume tutto il decalogo, suona così: non desiderare la casa del tuo prossimo, dove la casa contiene l'idea di totalità, la globalità del vivere, l'insieme delle persone e delle cose in cui investi il tuo sentimento di identità e di appartenenza. La casa entra nella legge come metafora della vita. L'immagine che ci resta di Gesù non è quella della frequentazione dei templi, ma quella della frequentazione della vita. Strade, campi, lago, case, la casa dove si banchetta, la casa dove si piange, la casa degli amici, la casa dove qualcuno ti profuma e volti, volti, liturgia dei volti. Uomo dello spirito, Gesù, non perché fuori della vita, ma perché capace di leggere i segni dello spirito nella vita, capace di animare la vita con il vento del suo spirito. L'immagine più frequente del regno di Dio nella predicazione di Gesù è una casa lieta di pane, lieta del vino di parole nuove. È dalle case che ancora oggi sorge la Chiesa, ha scritto David Maria Turoldo. Tutte le preghiere di Gesù che gli evangelisti ci hanno tramandato iniziano con l'invocazione Padre. Ma Gesù pronunciava una parola particolare, Abba. È la parola aramaica, popolare, con cui i bambini in casa chiamavano il genitore. Fuori casa il figlio che incontra il genitore lo chiama Signore. Abba è la parola più confidenziale, domestica, familiare, affettuosa. Non ha la solennità della lingua liturgica. In sinagoga si pregava a Dio dicendo Abinu, Padre nostro in ebraico. Ma Gesù, nel colloquio con Dio, usa la lingua di tutti i giorni, non quella del sabato, il linguaggio dei bambini e non quello dei rabbini. Usa la lingua di casa e non quella di chiesa. Usa il dialetto del cuore. È nella casa che ha imparato la parola più esclusiva e tipica della sua preghiera. L'itinerario della preghiera che Gesù indica nel capitolo 7 di Matteo e nel capitolo 11 di Luca si conclude in una casa. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Chiedere comporta solo la parola, cercare comporta un corpo e una strada. Bussare comporta una casa. Oltre la soglia, dentro c'è qualcuno. La casa, luogo del pane, dell'amore, delle nascite, e occhi nei quali cercare la certezza che conti, che sei atteso e amato. La preghiera è il punto dove la solitudine cede all'incontro, e quella casa è il luogo dell'incontro, non più dell'io, non più del tu, ma del noi. Alla fine la preghiera non trova un oggetto, ma una porta, un'apertura, una falla di luce che ci fa a sua immagine, porta attraversata, soglia varcata, preludio a un abbraccio di cui quelli della terra sono parabola e nostalgia. Thank you. La fede apre nel quotidiano lo spazio del mistero. Nella casa apre lo spazio del cielo. La fede ti porta a interessarti a tutto l'uomo, alla sua fame e alla sua gioia. Ti conduce a conoscere perfettamente la geografia dell'anima umana e delle aspirazioni e delle cadute. Ti porta a esplorare quest'isola che è l'uomo, a percorrere tutto lo svolgersi della sua costa, dei suoi promontori e delle sue baie. E poi, proprio lì dove credi che l'isola finisca, vedi che inizia l'oceano, che i bordi dell'isola sono al tempo stesso i bordi dell'oceano. Lì vengono a battere e a frangersi le onde dell'infinito e dell'eterno. Così avviene dell'umano e del divino. Dove finisce l'uomo, inizia il divino. L'uomo è l'inizio di Dio. Il tempo è già entrato nell'eternità. L'eterno si insinua nell'istante. È così che antropologia e cristologia si intersecano. Ogni antropologia è una cristologia incipiente, incompiuta, che si misura con la sua statura definitiva. Ogni cristologia è un'antropologia che trascende se stessa in pienezza. Come l'Eucaristia. Il sublime confina con una tovaglia, un pane, un calice. Inizia dove sono le cose di tutti i giorni. La vita quotidiana che sconfina nella vita di Dio. L'infinito mediato da piccole cose finite. Così accade in Maria. In lei, nel suo corpo, la linea dell'invisibile e la linea del visibile nella storia della salvezza si incontrano. La sua casa è carica di cielo.
La casa, dove è possibile trovare Dio nei gesti. La casa dove si parla al cuore. La casa dove la vita nasce, è custodita e cresce in età, sapienza e grazia. La casa che dà lezione di vita, di cose vere. Ogni nostra casa, dove ogni vita può rinnovarsi e dove nel respiro dei viventi respira il Signore della vita.
Monia Parente ha proposto Le case di Maria, polifonia dell'esistenza e degli affetti. Meditazione di padre Hermes Ronchi, dall'omonimo volume pubblicato dalle Paoline Editoriali Libri. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.